Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Dal 14 al 23 ottobre si terrà a Sydney Antenna, il festival di cinema documentario giunto alla sua 11ª edizione. Tra i titoli in rassegna troviamo un film dedicato all'Italia degli anni Ottanta, quella delle discoteche, un'Italia forse mai così pop, raccontata in Italo Disco, The Sparkling Sound of the 80s, diretto e prodotto da Alessandro Melazzini, oggi nostro ospite. Buongiorno Alessandro e grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie per avermi invitato, ciao a tutti.
Alessandro, ha detto che il tuo film racconta l'Italia, ma in realtà racconta una musica che dall'Italia poi è arrivata davvero quasi ovunque, tanto che questa definizione, Italo Disco, nasce all'estero. Ce ne vuoi spiegare l'origine?
Sì, musica Italo Disco, come già il più prestigioso Italo Western, nasce da una reinterpretazione di un prodotto estero, in particolare una cultura americana, quella della dance, della disco dance degli anni 70, raggiunge l'Italia, viene percepita, viene storpiata, viene cambiata, viene innestata con melodie italiane, con l'avvento dei sintetizzatori, grazie alla genialità di molti cantanti, produttori che nelle loro cantine lì negli anni 70 facevano queste musiche, è saltata fuori un nuovo genere che è diventato qualcosa di altro rispetto a quello a cui si ispirava, che addirittura poi è stato capace anche di ispirare altri generi musicali come la house music in America. Quindi è un po' un circolo che è partito, è arrivato in Italia ed è ritornato in tutto il mondo, in Europa sicuramente.
Ecco, appunto, hai citato la melodia. Che cos'altro rendeva quella musica italiana? Che cosa c'era dell'italianità proprio nello stile?
L'Italo Disco era veramente bizzarra, perché era profondamente italiana ma si spacciava per americana, perché aveva questi testi in inglese maccheronico, aveva i nomi delle band, che spesso erano composte dai produttori, erano dei nomi assurdi, inglesizzanti, che però erano anche, diciamo, frutto di un'ironia tipicamente italiana. Non so, posso ricordare Gioiello, no? Da Gioiello, piuttosto che Denaro, da Denaro. Veniva da una provincia, sulla Versilia, piuttosto che in Emilia-Romagna, anche se poi dopo i grandi distributori e produttori erano principalmente a Milano. E questa gente andava a Milano, portava le loro canzoni, per esempio, a Lombardoni ed altri, e questi gli mettevano su un'etichetta un nome che li avrebbe resi inglesi, diciamo, nell'ottica italiana. Dal punto di vista musicale aveva certamente la melodia, che poteva essere più accentuata soprattutto per i compositori del centro-sud Italia, come Giombini, che ha fatto per esempio La Dolce Vita, o è stato il compositore anche di Gazebo e altri, oppure più elettronica. Però c'era la melodia sicuramente tipicamente italiana, ma anche un utilizzo molto bold, dice uno dei protagonisti del documentario, dei sintetizzatori, quindi un utilizzo creativo di un nuovo strumento musicale che in quegli anni si andava imponendo sulla scena musicale.
Perché così spesso la voce era di una persona mentre poi in scena ci andava qualcun altro?
Spesso queste musiche venivano composte da, appunto, singoli compositori, che poi magari anche grazie all'intervento di un discografico, un po' un produttore impresario che aveva il suo circo musicale, questo per esempio si inventava di creare una band, no? Creare un brand che venisse venduto, perché magari spesso, questo me lo diceva anche Linda Giorizzo, una cantante che ho intervistato, spesso i cantanti italiani erano più timidi di quello che si pensava, cioè della musica italo disco. Per esempio, loro cantavano in studio, ma non che avessero tanta voglia di andare sul palco. Sul palco ci andavano invece degli artisti che erano magari non quelli che cantavano, ma avevano una presenza scenica molto importante. È tipico il caso di Denaro, che aveva Tom Hooker, un americano che aveva trovato fortuna in Italia, che era la voce del progetto Denaro, ma poi c'era Stefano Zandri, che era quello poi che andava a ballare sul palco. E tutto questo in realtà era anticipatore di cose che sono state fatte poi dopo, per esempio i Milli Vanilli, che dovettero ridare il Grammy negli anni 90, ci fu un grandissimo scandalo, ma appunto gli italiani queste cose le avevano fatte ben prima, prodotti a tavolino che però avevano una loro autenticità. per capirlo bisogna capire anche l'aspetto commerciale del tutto. Questa musica era nata anche e soprattutto per riempire le grandi discoteche che erano nate dal 75 in avanti sulla Riviera Romagnola, quindi ci voleva musica, musica che facesse ballare, e ne veniva prodotta in grandissima quantità, e difatti sono tantissime le perle o le porcherie dell'italo disco che ancora magari non tutti conosciamo, ce ne sono veramente migliaia e migliaia. E in questa ottica commerciale industriale, che non è che la dico per svilirla, ma era quella, c'era anche l'idea di creare un pacchetto che era quello che poi dopo la gente conosceva.
Tu eri già nato, Alessandro, in quegli anni o l'hai scoperto più tardi questo mondo?
Io sono nato nel 74 e diciamo le sonorità dell'italo disco alcune mi erano note, come a tutti quelli che erano adolescenti o anche solo bambini dagli anni 80, 80 in avanti, perché sono musiche che ritornano. Non lo conoscevo così bene, ma difatti io personalmente come documentarista non amo fare i documentari teoremi nel quale spiego io a te come va il mondo. Mi interessa approcciarmi a un tema che trovo curioso, che magari non conosco neanche del tutto prima di aver fatto il documentario, e lo uso l'idea di fare il documentario per scavare in questo. Difatti, come non ero un fan di Cicciolina quando ho fatto il documentario su Ilona Staller, ma ero interessato a questo fenomeno, non è che ero un fan dell'italo disco sfegatato, ma ero interessato a conoscerlo meglio. E come ho trovato tanta musica trash, ma ho trovato anche delle musiche secondo me geniali, alcune ho cercato di mettere proprio nel documentario. Quindi sì, lo conoscevo, ma come molti magari di striscio, anche perché l'Italia non è famosa per valorizzare quello che ha fatto, spesso se ne dimentica. Adesso non voglio diventare melodrammatico dicendo che si dimentica anche degli italiani all'estero, io stesso sto anch'io all'estero, però è così, l'italo disco in Italia mezzo dimenticato, fino a che adesso è un periodo in cui gli anni 80 ritornano, forse abbiamo anche quella distanza, ormai sono passati 40 anni, per capire che sì, era una cosa magari anche un po' caffona, ma c'erano dentro delle perle di genialità ed è bene riscoprirle.
Io vi ricordo che siamo in conversazione con Alessandro Melazzini, regista e produttore di Italo Disco, The Sparkling Sound of the 80s. E tra le persone che hai coinvolto nel raccontare e descrivere il mondo dell'italo disco c'è un sociologo che ti confesso non conoscevo, Ivo Stefano Germano, e ti confesso anche che mi ha ricordato un po' Philippe Daverio col suo essere serio ed autorevole ma con una certa leggerezza, e mi è sembrato anche che non solo con lui ma con lui in particolare ci stessi dicendo che questo genere va preso anche seriamente, è così?
Sì, certamente Ivo Stefano Germano è il vero eroe del film, diciamo. Io sono reduce da una lunga serie di festival un po' internazionali, purtroppo in Australia non ci sarò, e ho trovato il pubblico sempre caldissimo verso Ivo, al punto che era diventata una running gag quella di salutarlo, fare un video, tutto il pubblico del film che salutava Ivo e poi glielo mandavo via. Una volta addirittura in Polonia, Varsavia, è intervenuto via FaceTime. Ivo Stefano Germano è secondo me uno dei protagonisti che appunto racconta gli aspetti sociologici del film e fa capire come dietro a una patina, a un luccichio che era voluto, c'era anche della sostanza, quindi non come si diceva un tempo sotto vestito niente, bensì sotto le paillette, le luci stroboscopiche c'era un'industria musicale, c'era una nuova interpretazione del tempo libero, c'era una sana voglia anche di svagarsi, c'era diciamo una dignità. Secondo me, ecco, il termine dignità è importante anche in fenomeni che magari possono venire visti da dei falsi intellettuali che guardano in maniera snob certe cose popolari. No, c'è detto della dignità in molte cose, sicuramente anche nell'italo disco. Io ho quantomeno cercato di, ecco questo sì, ho cercato di, non dico ridare dignità come se non l'avesse, ma sottolineare anche gli aspetti più profondi di un fenomeno pop.
Torno su un tema che hai sfiorato, verso quegli anni e quell'estetica da italiani abbiamo spesso un atteggiamento che è un po' ambivalente, c'è la nostalgia e l'adorazione anche da parte di alcuni, ma c'è anche un certo imbarazzo per quello che è kitsch, che mostra pochi valori, poco spessore, un problema che insomma all'estero si sente meno, ad esempio sono moltissimi i paesi che adorano l'italo disco e l'Italia degli anni Ottanta, penso per esempio alla Russia. Ecco, tu vivi e lavori in Germania. Secondo te ti ha aiutato l'essere un po', come la maggior parte di chi ti sta ascoltando in questo momento, un po' italiano e un po' qualcos'altro di diverso?
Guarda, il fatto di essere ascoltato in Australia mi fa molto piacere perché io sono valtellinese di origine e so che molti valtellinesi sono andati in Australia, addirittura una grande stilista, Carla Zampatti, ho scoperto che era di Lovero, un paese vicino a Sondrio e poco conosciuta in Italia. Sì, quindi il tema dell'essere italiano all'estero per me è molto forte, è costitutivo della mia identità come appunto tutti coloro che hanno fatto un passaggio oltre confine. Devo dire di sì, il fatto di vivere all'estero, sì, posso dire in Germania, ma diciamo il fatto di aver capito che il mondo non finisce nella propria, anche pur bellissima realtà, italiano o meno, apre la mente, ti permette di fare delle riflessioni, di capire, soffri anche quando vai all'estero, però certamente hai un punto di vista forse più ampio, no? Vivi in almeno due mondi, quindi il fatto di avere dalla Germania, che comunque svolge anche un ruolo importante per la diffusione del retro disco, il fatto che dalla Germania con un grande amore verso l'Italia, verso questa cosa, io guardassi a questo tema, credo che sì, mi abbia aiutato. E peraltro io vivo a Monaco di Baviera e Monaco di Baviera è stato uno dei centri importanti anche di musicali, dove molti artisti italiani nel fine anni 70 andavano a registrare, tra cui anche molti del retro disco, quindi devo dire che quantomeno se non avessi avuto questo percorso non avrei fatto questo tipo di film, non l'avrei fatto così, ma un po' anche tutti i miei film, il primo film io l'ho fatto sugli italiani in Germania, comunque sul concetto dell'emigrato, e quindi non posso che dire che sì, è stato sicuramente importante, anche se non ti so dire il minuto secondo del perché o del per come, ma è una sensibilità che hai e che ti cambia, secondo me ti cambia in meglio.
Ad un certo punto del tuo film, uno dei fratelli La Bionda, vera e propria leggenda della disco music italiana, dice che quel periodo è stata un'occasione mancata, un momento in cui l'Italia era fortissima sulla scena musicale che è poi in qualche modo svanito. Perché è successo questo, secondo te?
Non credo che ci sia solo una causa, però ci sono una serie di concause. Sicuramente il fatto che il retro disco appunto anche in Italia è stata un po' snobbata dalle grandi major discografiche negli anni 80, difatti era terreno di molte etichette importanti ma minori rispetto alle grandi major. Verso la fine degli anni 80, quando le grandi etichette hanno cominciato, diciamo, a mangiarsi le piccole e a capire che c'era del business, forse un po' l'anima ruspante ma anche geniale si è un po' persa, e poi forse anche vittima di un aspetto più deleterio italiano, un po' di una certa cialtronaggine, ci siamo messi a fare un sacco di musiche, appunto come dicono La Bionda, 8 persone in uno stanzino continuavano a fare musica giusto così per far soldi, ecco, si è perso un po' quella magia, forse anche perché appunto l'Italia, a differenza degli Stati Uniti o quant'altro, non aveva una vera struttura industriale magari in grado di recepire questa creatività e industrializzarla, era sempre il frutto di singole persone genialoidi che riuscivano nonostante tutto a creare qualche cosa, e quindi appunto con un po' il fiato corto che spesso caratterizza gli aspetti italiani, con la mancanza di costanza, di stabilità, questa genialità un pochino si è afflosciata.
Torno al professor Germano, gli rubo una citazione. Così descrive l'Italo Disco: primitiva, immediata, dermica, sudata, impresentabile, cialtrona, bellissima. Se potessi aggiungere un aggettivo, Alessandro?
Quando Ivo ti tira fuori una sequela di questi aggettivi, credo che già basti. Potrei dire inaspettata. Inaspettata per me, perché io non avrei mai pensato nel mio percorso di fare un documentario sull'Italo Disco anni fa, invece l'ho fatta. Inaspettata perché quando l'ascolti ti colpisce, ti prende, ti fa ballare. Inaspettata come tante cose italiane che nascono da una situazione complicata e brillano in maniera scintillante.
E anche secondo te l'icona dell'Italo Disco è Sabrina Salerno che canta Boys?
Sabrina Salerno è una regina, una queen, quindi devo dire che tutti noi ce la ricordiamo in quel momento della nostra vita, tuttora Sabrina Salerno è molto legata a quel periodo. Poi sai, i puristi che hanno sempre da dire potrebbero dire che le sue sonorità, le sue canzoni appartengono un po' alla fase finale del retrodisco, quindi diciamo, se dovesse dare un giudizio tecnico dovrei star qui a spaccare il capello, però Sabrina Salerno è stata una ragazza giovane, in gamba, determinata, che ha sconvolto e turbato tantissime generazioni di ascoltatori, ma anche è stata a suo modo un esempio per molte ragazze, perché era una ragazza ruspante che non si è fatta abbindolare ed è riuscita a portare avanti una carriera. Quindi in questo la ritengo un esempio interessante, sicuramente.
Italo Disco, The Sparkling Sound of the 80s, diretto e prodotto da Alessandro Melazzini, sarà in programmazione nel Festival Antenna qui a Sydney dal 14 al 23 ottobre. Davvero grazie ad Alessandro per essere stato qui con noi oggi su SBS.
Grazie a tutti voi.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.